Dunque, leggiamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 6, versetti che vanno dal 22 al 39. E facciamo leggere Mara.
Inoltre il Padre non giudica nessuno.
No, Giovanni, sì. Dal 22 al 39.
La folla che era rimasta sull'altra riva del mare aveva notato che non c'era là altro che una barca sola e che Gesù non vi era entrato con i suoi discepoli, ma che i discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano giunte da Tiberiade presso il luogo dove avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. La folla dunque, quando ebbe visto che Gesù non era là e che non vi erano i suoi discepoli, montò in quelle barche e andò a Capernaum in cerca di Gesù. Trovatolo di là dal mare, gli dissero: «Rabbì, quando sei giunto qui?» Gesù rispose loro: in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, poiché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il proprio sigillo. Essi dunque gli dissero: che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Allora essi gli dissero: quale segno miracoloso fai dunque perché lo vediamo e ti crediamo che operi? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto: egli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo. Gesù disse loro: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo, poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Essi quindi gli dissero: Signore, dacci sempre di codesto pane. Gesù disse loro: io sono il pane della vita, che chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. Ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto eppure non credete. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dati, ma che li resusciti nell'ultimo giorno.
Poi andiamo ancora nella lettera ai Filippesi, pagina 1171 per questa versione, il capitolo 3. I versetti dal 15 al 21. Facciamo leggere a Valentina.
Sia questo dunque il sentimento di quanti siamo maturi. Se in qualche cosa voi pensate altrimenti, Dio vi rivelerà anche quella. Soltanto dal punto a cui siamo arrivati, continuiamo a camminare per la stessa via. Siate miei imitatori, fratelli, e guardate quelli che camminano secondo l'esempio che avete in noi, perché molti camminano da nemici della croce di Cristo. Ve l'ho detto spesso, ve lo dico anche ora piangendo, la fine dei quali è la perdizione. Il loro Dio è il ventre, e la loro gloria è in ciò che torna a loro vergogna. Gente che ha l'animo alle cose della terra. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che Egli ha di sottomettere a sé ogni cosa.
Bene. Abbiamo letto, e come abbiamo detto in tante occasioni, sono talmente ricchi questi versetti, questi capitoli, di insegnamenti, che vengono dalla parola di Dio, di riflessioni. Ma se il nostro cuore non è incline ad ascoltare queste parole, non c'è il desiderio di ascoltare queste parole che sono la parola di Dio, allora diremmo che tutto è praticamente inutile per coloro che sentono. Cari fratelli e sorelle, è inutile dire, come abbiamo detto altre volte, è inutile nel senso che sembra che tutti lo sappiano ma nessuno se ne accorge, insomma, come la sostanza del re nudo. È inutile dire che viviamo in un mondo di prepotenti. Anzi, tutto viene svolto con un'avidità, con una voracità da lupi e da pesce-cani. Tutto viene fatto in questo sistema, tutto si svolge in questa maniera. Cioè, quando mi pongo di fronte a ciò che muove i miei sensi, quindi tremo davanti a tutto questo, perché i miei sensi mi fanno entrare in fibrillazione. Tremo dal desiderio di appropriarmi, di possedere tutto ciò nel tentativo di realizzare ad ogni costo me stesso, fratelli e sorelle, di realizzare ad ogni costo me stesso. Sembra quasi che io abbia una missione da compiere qui su questa terra. Ma la missione ce l'abbiamo, ma non è la missione di realizzare noi stessi, di compiere noi stessi, ma di compiere noi stessi in quanto credenti, in quanto Gesù Cristo l'ha compiuto per noi. Vedete, nessuno può negare che da Adamo in poi ci fu una lotta e c'è una lotta ancora oggi per il posto più comodo. Vi ricordate la guerra delle acque? C'è sempre stata la guerra per l'acqua, o per questa zona che era più fertile rispetto ad altre, e allora una tribù che assaltava l'altra, no? E naturalmente allora avere tanti figli era importante, perché era importante perché così numericamente si potevano sopraffare gli altri, e in questa maniera dalle famiglie della terra nacquero i popoli, i vari popoli, no? Ma nel cuore della persona, dell'uomo, c'è stato sempre questo di doversi allargare, di dover dominare ad ogni costo e di prendere possesso, ma non legale, in questo senso illegale, no? Non rispettando i limiti di nessuno che sia il nostro prossimo. Quindi di allargarci di un territorio sempre più comodo, sempre più fertile. Ecco, ed è questo che noi facciamo anche nella nostra vita quotidiana. No, non voglio distrarvi troppo, allontanarci nei secoli dei secoli, no? Ma semplicemente voglio dire che anche questo noi lo facciamo nella nostra vita quotidiana, cioè nel mondo che viviamo attorno a noi. Certo, oggi abbiamo l'acqua, certo abbiamo tutte queste cose, ma vicino a noi abbiamo delle persone che cerchiamo in qualche modo, in qualche maniera, di conquistare, perché dobbiamo conquistare quel territorio. È così, è una conquista continua dell'uomo, no? Quindi queste cose furono combattute e potrebbero, anche oggi vengono combattute in questa maniera, ma non solo per il possesso delle terre, cari fratelli e sorelle, perché tutte queste cose alla fine che cosa hanno generato? Hanno generato odio, invidia, sangue. Ma il livello si alzò fino ad esercitare il livello dall'inizio dell'uomo, ad esercitare questo dominio sulle bestie e a raggiungere perfino il dominio sugli uomini. E ciò di cui vi stavo dicendo proprio poco adesso. Il Signore diede, è vero, all'uomo di dominare ogni cosa sulla terra, ma di dominarlo attraverso l'intelligenza, attraverso la superiorità, perché il Signore ha creato l'uomo come un essere superiore sulla terra. Allora, su tutto ciò che gli aveva creato, ma quando gli uomini si moltiplicarono sulla terra, moltiplicarono, si sa, che l'iniquità aumentò al punto tale che Dio dovette distruggere, fratelli e sorelle, riflettiamo, dovette distruggere quella generazione con il diluvio. Ve lo ricordate tutti quanti, questo ormai col tempo dovremmo essere tutti dei maestri, ci dice la parola di Dio, ma sono cose che ci dimentichiamo spesso e volentieri. Il cuore del Creatore ne fu talmente addolorato che si pentì di aver creato l'uomo sulla terra. Facciamoci qualche domanda ancora oggi, perché poi nel Vangelo che abbiamo letto di Giovanni ci sono delle cose che ci spiegano chiaramente che cosa significa essere dei credenti, ci spiega perché Gesù è venuto, è morto per tutti, ma è venuto soltanto per i suoi. Il cuore del Creatore ne fu così grandemente addolorato al punto tale che si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra. E io mi chiedo, quando guardo veramente con una certa calma, tranquillità, vedo questo sulla terra, vedo questa malvagità che continua a crescere, continua ad essere dominante, e vedete che ora siamo quasi 6 miliardi di persone, forse abbiamo, quindi anche per questo motivo l'uomo si moltiplica, naturalmente la malvagità viene moltiplicata, perché se tu hai un numero che moltiplichi, e sono come, è come la radioattività che c'è in questi giorni a Fukushima, come si vuol dire, che ci sono, è aumentata di migliaia e migliaia di volte rispetto alla normalità. L'uomo, cari fratelli e sorelle, stiamo attenti, ragiona con il ventre. E questa domanda è fatta a noi, non è fatta all'uomo fuori di qua, all'uomo della strada. L'uomo ragiona con il ventre e poi ragiona con il basso ventre, tanto per andarci molto vicini. Noi non vogliamo essere delle persone volgari, ma siamo delle persone intelligenti, no? Il Signore ha creato dei sistemi, ne abbiamo parlato in tante volte. L'uomo ragiona col ventre, è trascinato dal ventre, è trascinato dai desideri carnali e dal basso ventre, egli cerca di soddisfare prima i suoi bassi istinti, molto bassi, poi, riconoscendo che vi è un creatore, cerca di compiacerlo, no? Perché, cioè, io sono spinto dalla mia carne, no? Perché c'è anche questo problema. Io sono spinto dalla mia carne, sono dominato a fare ciò che devo fare, no? Poi però riconosco anche che c'è un creatore, no? In qualche modo. Però c'è un controsenso, c'è qualcosa che non funziona. Riconosco anche che c'è un creatore, allora, e cerco di compiacerlo, perché? Per tenerlo buono, per ogni evenienza, onde non suscitare poi le sue ire. Capito? E come abbiamo detto altre volte, l'uomo, facendo così, cerca di farci stare bene tutto assieme, no? Cerca di farci stare bene le cose che abbiamo detto, cioè la carne e anche lo spirito. Forse finalmente sarò riuscito a realizzare pienamente me stesso. Quindi il principio è quello di, alla fine, di realizzare che cosa? Di realizzare me stesso. Non si mette vino nuovo negli odri vecchi. Fratelli e sorelle. Fratelli e sorelle. Il passo nell'idolatria, se questo è l'andamento, il passo nell'idolatria è breve, è molto breve nel cadere nell'idolatria, cioè nel culto di se stessi, nel culto di se stessi, nel culto di realizzare se stessi, cioè quello di dover realizzare a tutti i costi quel che ci siamo prefissi. Questo è un atto di idolatria, cari fratelli e sorelle. Noi riflettiamo, invece diciamo, ma noi abbiamo un programma che dobbiamo realizzare a tutti i costi. Ma questo viene meno quando dice, se Dio vuole. Dobbiamo realizzare questo a tutti i costi. E questo ragionamento, cari fratelli e sorelle, è di una follia senza pari. Non è un ragionamento da cristiani questo. Non è un ragionamento da figli di Dio. Quindi di realizzare questo a tutti i costi, e ci conduce inevitabilmente questo ragionamento, questo modo di essere dentro di noi ci conduce ad erigere un idolo, cioè un idolo, un qualcosa da raggiungere, un alto luogo dentro la nostra vita. Poiché, perché questo? Poiché non ci siamo consegnati a Dio. Noi non ci siamo consegnati a Dio il giorno che ci siamo battezzati. Questo è il vero problema. E le turbulenze nelle chiese, nelle persone, esistono semplicemente per questo motivo. Poiché non ci siamo consegnati a Dio, cioè non abbiamo consegnato la nostra vita nelle sue mani. Sì, sappiamo che tutto dipende da Lui, ma dipende anche da noi. Cioè, perché Signore, allora, abbiamo sempre parlato e creduto, e come crediamo, nel libero arbitrio, nella nostra responsabilità personale. È vero che tutto dipende da Lui, ma io voglio che dipenda tutto da Lui, consegnando la mia vita nelle sue mani. E non gli abbiamo dato le chiavi, sapendo, in quanto padrone Signore, non gli abbiamo dato le chiavi della nostra vita. Signore, queste sono le chiavi della nostra vita, prenditele. Qualcuno dirà, dice, ma io le chiavi della mia vita gliele ho date quando il giorno gliele ho consegnate il giorno del battesimo. Però, caro fratello, cara sorella, sei tenuto una copia di queste chiavi, ti sei tenuto una copia in tasca, capisci? Per poter entrare ed uscire quando volevi nel vestito vecchio, nel vestito vecchio e nell'otre vecchio. Fratelli e sorelle, il ventre e il basso ventre dominano i programmi del nostro futuro, lo dominano. Siamo drogati da quello che dobbiamo fare, eccitati dai programmi della nostra vita. Dominano i programmi del mio futuro e non riesco a vivere senza il pensiero di realizzare me stesso. Cioè, ma io mi faccio delle domande a questo punto: su quale bomba atomica mi sono seduto se questa è la mia condizione? E quindi, cioè, non riesco a vivere senza il pensiero di realizzare me stesso, se non in una danza di contraddizioni, perché poi entro per forza di cose in contraddizione. Devo lottare con miliardi di cose, ma per realizzare che cose? Che mi costringono a mettere la maschera dell'ipocrisia, oltretutto. Oh, quanto sono stato giocato, sedotto o sedotta. Ora i miei pensieri della mia mente, quanto i miei pensieri sono dominati da questa condizione. Sono stato giocato. Ma la verità, cari fratelli e sorelle, è indipendente da come o da cosa credo io. La verità è indipendente da come o da cosa credo io. Ed è con questa che devo fare i conti, è con questa verità che devo fare i conti, non con quello che penso io, perché grazie a Dio la verità non è mutabile e non la possiamo, c'è scritto acquista la verità e non la vendere, perché non, se non la puoi vendere vuol dire che non la puoi neanche comprare. E quindi, ma la verità è indipendente da come e da cosa pensiamo noi. Allora, se sono cristiano o sono pagano non dipende da quello che penso io, se sono credente o meno non dipende da quello che penso io, ma dipende dalla verità. Grazie Signore che Tu metti a posto ogni cosa con il Tuo metro, che è verità. È questa che noi dobbiamo cercare, questa verità, per non essere smarriti, cari fratelli e sorelle, nel giorno della tempesta e della bufera. Abbiamo letto poco fa del lago di Tiberiade, dove la tempesta e la bufera avvenne, ma soltanto la verità che era con loro nella barca riuscì a calmare queste tempeste. Queste tempeste verranno, cari fratelli e sorelle, sicuramente per ognuno di noi, se non abbiamo con noi, come dicevamo in un'altra occasione, la nostra barca Gesù, saranno dolori grandi. E avere la barca di Gesù significa avere la verità, non la nostra verità, non le nostre convinzioni, ma la verità vera, quella che conta veramente, che è capace di salvare e di guarire. Allora, i sensi che abbiamo servono per lodare colui che ce l'ha dati. I sensi che abbiamo servono per lodare colui che ce l'ha dati e non essere dominati dai sensi. Non so se mi sono spiegato, non il contrario. Invece noi facciamo il contrario, come dicevo prima, cioè prima devo realizzare ciò che i miei sensi desiderano, ciò che la mia carne anela, e poi vediamo di tenere buono anche il Signore. Poi, prima parto in una corsa folle verso quello che devo realizzare e poi vedo di tenere a bada anche il Signore, se è possibile, perché se il Signore si arrabbia non si sa mai, magari quello che ho in mente di fare non riesco a realizzarlo. È grave questa cosa. Il fratello Cicchese, di cui lo nominiamo perché ultimamente io sto leggendo alcuni suoi scritti, riguardo a una riflessione che fece sul secondo comandamento, su uno scritto, nella sostanza quello che ha a che fare con le immagini, fa notare che ogni nostra immagine di rappresentazione di Dio, cioè fatta a modo nostro, no? Nei nostri pensieri, come vorremmo noi che Dio fosse, non come è veramente, e questo è l'idolatria, questo è l'inganno al nostro cuore, cioè di rappresentare Dio, no? Ogni nostra immagine di rappresentare Dio o di rappresentazione di Dio nasconde sempre il desiderio di mettere le mani su di Lui, non so se mi sono, cioè di manipolarlo al nostro piacimento, appunto per modificarla in una ben architettata costruzione concettuale, cioè il nostro pensiero, di farci un Dio a nostra immagine e somiglianza. Non noi ad essere a sua immagine e somiglianza, ma il contrario, cioè addomesticare perfino la verità di Dio. Dio sia ringraziato, perché la verità non può essere modificata in nessun modo, tantomeno manomessa per i nostri secondi fini. Abbiamo visto nei brani del Vangelo di Giovanni, e lo leggiamo un attimino, torniamo un secondo, che dopo il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci avvenne un fatto, cioè che dice la folla era rimasta dall'altra parte del mare e aveva notato che non c'era là altro che una barca sola e che Gesù non vi era entrato con i discepoli, ma che i discepoli erano partiti da soli. E quindi dice altre barche erano giunte a Tiberio presso il luogo dove avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. La folla dunque, quando ebbe visto che Gesù non era là e che non vi erano i suoi discepoli, montò in quelle barche e andò a Capernaum a cercare Gesù. Quindi andò dall'altra parte e quando è giunto là gli fece una domanda. Quando lo trovarono gli dissero, ecco la domanda stupida, perché non erano andati, quindi anche la domanda era stupida e faziosa: Rabbi, quando sei venuto qui? Perché non sapevano cosa dire, ma la verità era un'altra. Perché loro erano andati là? Erano andati là non perché avevano visto il miracolo fatto da Gesù, ma erano andati là per il loro ventre, perché il loro ventre era quello che era stato soddisfatto. E loro dice, qui abbiamo mangiato, se seguiamo costui mangeremo di nuovo, il nostro ventre sarà pieno di nuovo. Ma Gesù rispose loro, in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Ecco, è un bel problema questo, se è il nostro problema. Adoperatevi per il cibo, non adoperatevi per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna. È quello che stiamo cercando di fare questa mattina, se il Signore vorrà. Ma il Signore li invita a guardare il vero pane, cioè la verità che discende dal cielo, che è Lui, che non può essere mutata in nessun caso. È vero, No? Dice, ma Mosè ci diede del pane, no? La manna è venuta al cielo, ma è vero, ma qui quelli morirono, ma il pane che Gesù ci dà si trasforma in vita eterna se noi l'assumiamo, e questa è la verità per la quale ne abbiamo poi la santificazione. Ma allora Gesù invita a guardare al vero pane, cioè alla verità che discende dal cielo, quella che nutre e che dà vita al mondo ogni giorno, ogni ora. Noi dimentichiamo questo, che i cieli di allora furono distrutti e quelli adesso sono riservati ad essere distrutti, ma quali non siete voi? E poi dice, ora dimenticate volontariamente che siamo qua per volontà di Dio, cioè per la sua potenza che noi continuiamo ogni giorno a vivere, e lui crea ogni giorno un giorno nuovo e una vita nuova ogni giorno, che noi dimentichiamo volontariamente che questa è una dipendenza assoluta, non può esistere una dipendenza, non può esistere vita senza questo. Allora poi il Signore ci invita però ad andare, poi il Signore li invita ad andare da lui, cioè costoro che il Padre gli dà, perché li conosce ed è venuto per costoro, non per i profani. Cioè, nella sostanza Gesù dice, conosciamo tutto questo scritto, dice, ma io vi ho detto, voi avete visto eppure non credete. Dopo aver visto i miracoli loro non credevano. Quindi che cosa avevano, erano andati, perché erano andati a cercare Gesù? Per quale motivo? Non c'era un motivo se non quello del ventre. E dice una cosa il versetto 37, è questo qua, fratelli, stiamo attenti a questo versetto qua, come a tutti, ma in questo momento vogliamo puntare i fari su questo versetto. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno da me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori, ma soltanto tutti quelli che il Padre mi dà. E perché il Padre li dà? Dice, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E poi prosegue, il versetto 39 dice, questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dati, non degli altri, fratelli e sorelle, ma che io le risuscito nell'ultimo giorno. Questa è la promessa di Gesù, per quelli che lui gli ha dato. Ora, vedete che non c'è contraddizione nella parola di Dio quando dice che egli conosce i suoi, egli conosce la sua chiesa, e la sua chiesa è fatta dai suoi, non è fatta dai muri con una targa, ma è fatta da persone che egli conosce individualmente, conosce personalmente, e sa che questi gli appartengono. E poi sappiamo, conosciamo benissimo la storia del grano e delle zizzanie, la conosciamo benissimo, ma il Signore solo conosce i suoi, e questo, e anche le pecore, le sue pecore conoscono la sua voce. E vedete che c'è una comunione in tutto questo, che voglio dire, ai credenti queste cose non andrebbero spiegate, perché dovrebbero saperle naturalmente queste cose. Allora, però i credenti le sanno. Allora, il desiderio del Padre è che di questi che egli gli ha dato non se ne perda neppure uno, non se ne perda neppure uno. In Filippesi, vedete, allora, in Filippesi mette in guardia i veri credenti dal guardarsi dagli uomini che sono dominati dal ventre, dai desideri del ventre, che non è soltanto fare una bella cena, ci mancherebbe altro, no? Ma sono questi desideri che ci dominano, no? Dal ventre e dal basso ventre, che sono due cose che conducono l'uomo inevitabilmente a comportarsi e a smarrirsi nella via che fu di Balaam. Allora il Signore mette in guardia dagli uomini che sono dominati dal ventre, perché hanno l'animo, dice qua, alle cose della terra. Voglio rileggere, dice, sapete cari fratelli e sorelle, tante volte ci facciamo delle domande su dei fratelli, su delle sorelle, ci facciamo domande di vario genere, ma qui abbiamo la risposta. e voglio rileggere, e la leggo, quando noi ci diamo una spiegazione, qui la spiegazione c'è, perché è la parola di Dio. Nel versetto 17 dice: siate miei imitatori, fratelli, e guardate quelli che camminano secondo l'esempio che avete da noi. Questo è l'esempio che dobbiamo seguire, perché molti, molti camminano da nemici della croce di Cristo. Ah, ma che significa camminano da nemici della croce di Cristo? Ve l'ho detto spesso e ve lo dico ancora ora piangendo, vedi il dolore, la fine di queste persone, la fine dei quali è la perdizione. Il loro Dio è il ventre e la loro gloria è ciò che torna a loro vergogna, gente che hanno l'animo alle cose della terra. Cioè, non so se c'è qualche problema, qualche dubbio. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore Gesù Cristo, il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione, cioè quello di adesso, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che Egli ha di sottomettere a sé ogni cosa. Questa è la nostra certezza. Questo è capace il Signore di fare nel nostro corpo. Ma come leggevamo nei versetti precedenti, forse non sapevamo, io mi chiedo, forse non sapevamo che ci sono delle persone nella chiesa, nelle varie chiese di ogni genere, no? Che camminano da nemici della croce. Perché? Perché si ribellano, si oppongono. E Paolo non è contento di questo, perché dice: ve l'ho detto e ve lo dico ora, piangendo, piangeva per dire questo. La fine dei quali è la perdizione. Perché il loro Dio, quello che dicevamo, è il loro ventre e la loro gloria è in ciò che torna a loro vergogna. Allora, alla fine di costoro la perdizione, e se osserviamo che abbiamo, cosa abbiamo detto prima in Giovanni, questi sono, non sono del mondo, non sono persone del mondo, cari fratelli e sorelle, ma persone che conoscono il Signore e la sua parola. Dunque, il pericolo di essere dominati dai propri sensi carnali, cari fratelli e sorelle, e di fare un Dio piccolo quanto la nostra mente del Signore, sottoposto alle nostre necessità religiose, è sempre presente. È sempre presente di farci un Dio a nostro comodo. Ma quello non è Dio, quello è un idolo. Un idolo. Gli idolatri non vedranno il volto del Signore. Anche in questa chiesa ci sono state lotte carnali di ogni genere. Io non sono buonista, cari fratelli e sorelle. Gesù era buono e voglio guardare a lui che era buono, e diciamo le cose per fare il bene. Anche in questa chiesa ci sono state lotte carnali di ogni genere. Chi le ha commesse farebbe bene a chiedere perdono a Dio e a tornare sulla via della saggezza, poiché i desideri carnali del ventre e del basso ventre gli hanno tolto il senno e la lucidità mentale e spirituale. Che il Signore abbia pietà di coloro che gliela chiedono. Ma il Signore conosce i suoi, ecco, ed è per quelli che è venuto. Il Signore è venuto per quelli che sono suoi e che conosce e riconosce come suoi. Li riconosce, il Signore conosce le sue pecore e le sue pecore ascoltano la sua voce. E vogliamo concludere con una cosa: se oggi avete ascoltato la sua voce, non indurite il vostro cuore, perché il Signore è proprio alle porte, è proprio lì. Amen. Amen.